chiamo Antonella Napolitano, sono una ricercatrice e analista di politiche tecnologiche, in particolare sono specializzata nell'analisi dell'impatto della tecnologia sui diritti umani, in particolare in ambito migratorio. Collaboro con organizzazioni italiane e straniere, sia in ambito di diritti umani che con giornalisti, proprio per analizzare questi temi, e per, pensare ad azioni di advocacy in questo senso. Tra le altre organizzazioni collaboro con un'organizzazione italiana che si chiama Hermes Center e con una di base a Bruxelles che si chiama Euromed Rights e raccoglie organizzazioni e membri che si occupano di diritti umani in tutta l'area del Mediterraneo. Hermes Center è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di diritti umani digitali. Nata a Milano nel 2012, si batte per una società in cui la tecnologia non costituisca un ostacolo o una minaccia. Dal 2021 Hermes lavora, tra le altre cose, su questi temi in ambito di contesti migratori. Se il tema della sorveglianza in spazi pubblici online è preoccupante per tutti, assume caratteristiche ancora più pericolose quando interessa gruppi o individui particolarmente vulnerabili come migranti, rifugiati e richiedenti asilo. In questo caso i dati e le informazioni sono processati da parte di agenzie governative a fini di sorveglianza e di controllo, con tutele assai minori rispetto ai cittadini europei ed italiani. Questo comporta un grande rischio perché le procedure di identificazione per queste persone al loro arrivo in Italia possono diventare un'arma a doppio taglio per la loro permanenza nel nostro paese o in Europa, determinando uno stato di sorveglianza continua a causa della loro condizione di migranti. Ancora una volta, delle categorie di persone sono costrette ad essere cavie per la sperimentazione di dispositivi di controllo e sorveglianza, a dimostrazione che esistono e si reiterano rapporti di potere anche attraverso la tecnologia, che non è affatto neutrale, come invece alcuni sostengono, portando alla creazione di due categorie distinte, chi sorveglia e chi è sorvegliato, ma anche, e lo abbiamo visto anche di recente con l'Artificial Intelligence Act, creando un sistema a due velocità. Una legislazione per i cittadini europei e una legislazione differente per chi arriva in Europa ma cittadino europeo non è. Dalle ricerche di Hermes Center emerge, per quanto riguarda l'Italia, che le procedure di identificazione e categorizzazione di migranti, rifugiati o richiedenti asilo fanno ampio utilizzo di dati biometrici. La polizia italiana raccoglie infatti sia impronte digitali che la foto del loro volto. Ma non è sempre facile comprendere in che modo vengano applicate. Nel momento in cui viene effettuata l'identificazione, le categorie che abbiamo citato hanno ben poche possibilità di conoscere il percorso che faranno i loro dati personali e biometrici, nonché di opporsi al peso che poi questo flusso di informazioni avrà sulla loro condizione, di vita, di permanenza in Italia e nell'Unione Europea. Per questo motivo Hermes Center sta conducendo una serie di formazioni, soprattutto mirate alle organizzazioni che si occupano di assistere migranti in Italia, proprio per informare maggiormente sulle implicazioni dell'utilizzo di queste tecnologie. Come dicevo, lo Stato italiano utilizza la tecnologia del riconoscimento facciale già da alcuni anni, senza che le organizzazioni indipendenti o i professionisti del settore possano controllare il suo operato. Oltre alla mancata trasparenza degli algoritmi che fanno funzionare queste tecnologie, infatti, non sono disponibili informazioni chiare sul numero di persone comprese all'interno di database di riferimento, in particolare un database che si chiama AFIS, che è l'acronimo di Automated Fingerprint Identification System, che viene utilizzato per realizzare le corrispondenze tra volti rispetto al sistema di ricerca che la Polizia di Stato utilizza nell'ambito delle proprie indagini. Inoltre, notiamo un ampliamento del desiderio del governo e delle forze di polizia, appunto, di ampliamento dell'uso delle tecnologie in modo sempre più pervasivo. Nelle intenzioni della polizia italiana, infatti, c'è stata, e diciamo non è ancora andata via, il desiderio di impiegare un sistema di riconoscimento facciale per riconoscere in tempo reale l'identità delle persone. Questo sistema si chiama Sari Real Time. È stato acquistato originariamente per l'utilizzo durante eventi pubblici, ma c'era l'intenzione di utilizzarla con l'idea di riconoscere in tempo reale l'identità delle persone a bordo delle imbarcazioni durante le fasi di sbarco sulle coste italiane. Nel 2021 questo sistema è stato reso inutilizzabile a seguito della pronuncia negativa del garante privacy, poiché rischierebbe di introdurre una sorveglianza di massa e non ci sarebbe nessuna base legale per l'utilizzo di questo sistema. Questi sono tutti elementi della nostra idea del contrasto all'uso delle tecnologie, quindi appunto l'assenza di base legale, quello che introducono, ma noi siamo convinti con il lavoro di Hermes che vada messo in dubbio non solo la tecnologia digitale con i presunti scopi di favorire progresso, di dare una risposta teoricamente oggettiva a questi fenomeni sociali che sono molto complessi, ma anche proprio il concetto di tecnologia come neutra, che ha invece ripercussioni su tutti gli individui della società e diventa un agente, un abilitatore di strutture di potere dal momento in cui viene creata, nelle modalità in cui viene creata, contiene già dei bias, degli stereotipi, delle discriminazioni. Nel 2021 Hermes ha condotto una ricerca proprio su questi temi, che invito a cercare online con il nome Protect, che ha raccolto dei risultati che danno una definizione di questo problema in modo molto chiaro. Numero uno, la criminalizzazione della persona migrante, rifugiato, richiedente asilo è iscritta nell'infrastruttura tecnologica italiana. I dati biometrici raccolti al momento dello sbarco sono inclusi in un database, AFIS, che ho menzionato prima, che contiene potenziali sospetti ed è utilizzato per ritrovare corrispondenze di volti e identità attraverso il sistema di riconoscimento facciale in uso alla polizia italiana, appunto Sari, nella sua versione non real time, ma nella sua versione diciamo che fa riconoscimento facciale ex post. Questa criminalizzazione avviene senza la possibilità che la società civile possa conoscere esattamente il numero di persone fotosegnalate per ogni categoria prevista dalla legge. Quindi avviene in modo incontrollabile e opaco. Qui c'è da fare una considerazione molto importante. Il database AFIS che abbiamo menzionato contiene i dati sia di cittadini italiani che di cittadini stranieri. Ma c'è un caveat molto importante. Se per i cittadini italiani le persone incluse sono persone che sono oggetto di indagine o comunque coinvolte in un'indagine, i cittadini stranieri sono inclusi in ogni loro interazione con lo Stato italiano. Quindi, sia nel caso che una persona richieda un visto, abbia un permesso di soggiorno, ma anche all'arrivo, la persona interagirà con lo Stato un certo numero di volte, appunto, nel corso delle procedure d'asilo o in altre circostanze nel corso della richiesta di permesso di soggiorno. Tutte queste interazioni sono registrate nel database, il che vuol dire che gli stranieri sono rappresentati in modo sproporzionato in un database che è utilizzato per delle indagini di polizia. Questa è una criticità molto forte che, come vedete, mostra proprio come sia l'infrastruttura ad essere creata in un modo che è discriminatorio e che tende alla criminalizzazione. I migranti, rifugiati e richiedenti asilo sono costretti a effettuare un vero e proprio baratto dei propri dati personali in cambio dell'accoglienza. Tutte le conversazioni che possiamo fare su un eventuale consenso non hanno qui nessun senso, perché non solo ovviamente è molto difficile per queste persone all'arrivo a comprendere quello che succede, l'uso che viene fatto dei propri dati, ma di fatto non hanno altra scelta essendo in una situazione in quel momento di vulnerabilità e di marginalizzazione, e questo marca un'altra grossa differenza con i cittadini europei. Altro punto, la gestione e il controllo dei flussi migratori in Europa non passa più solo attraverso le politiche di flussi o il controllo delle frontiere. Le procedure allo sbarco, all'arrivo sul suolo italiano sono sempre più automatizzate e invasive. I database che conservano dati personali e biometrici di migranti, richiedenti asilo e rifugiati sono popolati quotidianamente da ogni Stato membro europeo, quindi ovviamente stiamo parlando di qualcosa di più vasto della sola Italia. Sono informazioni, appunto database, alle quali attingono varie autorità europee e forze dell'ordine nel corso delle loro indagini. Inoltre, in paesi che sono frontiera meridionale, come Grecia, Spagna e Italia, ci sono fondi che l'Europa investe, fondi europei crescenti nella costruzione di frontiere, nel loro controllo, nella loro gestione. Costruzione che a volte fisica, come sentiamo dire anche di recente, la costruzione di muri veri, di muri concreti, ma molto spesso è digitale. Se anche un muro non si vede, non è detto che non ci sia, anzi l'impatto può essere ancora più duraturo. Come detto, il riconoscimento facciale usato nelle attività di indagine rischia di avere conseguenze estremamente gravi e più gravi su migranti e richiedenti asilo. In questo momento, come dicevamo, non ci sono valutazioni pubbliche sull'accuratezza degli algoritmi impiegati nel sistema di riconoscimento facciale in dotazione alla polizia. Senza questa supervisione e considerata questa criminalizzazione abilitata dalle tecnologie, si possono produrre facilmente casi di falso positivo che porterebbero alla violazione di diritti umani di persone vulnerabili e che quindi necessitano di particolari protezioni. Con falsi positivi si parla di corrispondenze individuate dagli algoritmi, corrispondenze di un volto che però non appartiene alla persona cercata. E abbiamo in realtà già diversi casi negli Stati Uniti di persone che sono state arrestate, persone non bianche che sono state arrestate dalla polizia, portate in carcere perché l'algoritmo aveva riconosciuto con certezza il loro volto rispetto a delle immagini di persone che avevano commesso crimini, quindi aveva commesso un'identificazione, ma questa identificazione era fallace, ma questo ha comunque portato, prima di chiarire, all'arresto pubblico di persone davanti alla propria famiglia, davanti alla loro comunità, con delle conseguenze potenzialmente di lungo termine, e stiamo parlando di casi in cui comunque è stato accertato l'errore. In altri casi l'errore potrebbe non essere accertato con delle conseguenze molto forti, a maggior ragione se l'utilizzo di questi sistemi rimane opaco. Per l'organizzazione Euromed Rights, che ha sede a Bruxelles, ho curato un rapporto sull'intelligenza artificiale e le tecnologie di sorveglianza come nuova frontiera nella strategia dell'Unione Europea sull'esternalizzazione delle frontiere. L'esternalizzazione delle frontiere è stato ed è un principio fondamentale della strategia che l'Unione Europea adotta per affrontare la gestione dei flussi migratori, soprattutto quelli provenienti dal continente africano. L'importanza geopolitica dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale ha posto la regione, in particolare il Nord Africa, in prima linea nei piani di esternalizzazione, diventando un terreno di sperimentazioni per nuove tattiche, per nuove pratiche. Le persone che scelgono, sono costrette a migrare, sono usate come pedine in un gioco di pressioni politiche, di negoziati per ottenere vantaggi economici e geopolitici. Questa logica di condizionalità si concretizza in fondi che sono strutturati nella cosiddetta dimensione esterna della migrazione. Il fondo fiduciario d'emergenza, in inglese EU Trust Fund for Africa, che è stato lanciato nel 2015, è lo strumento di vicinato sviluppo e cooperazione internazionale, che è stato lanciato nel 2021 e comprende diversi fondi. Mentre Unione Europea e Stati membri attuano l'approccio di condizionalità, appunto, le persone diventano oggetto di questa guerra ai migranti che sposta, diciamo, interessi e soldi senza considerazione per i diritti delle persone, per la loro agenzia, per la loro autonomia. In questo rapporto, in particolare, appunto, si guarda ai fondi europei utilizzati in particolare per esternalizzare, diciamo, le frontiere attraverso l'uso delle tecnologie di sorveglianza che vengono usate non solo nei contesti poi migratori, di gestione cosiddetta della migrazione, ma anche per rafforzare il controllo politico dei governanti di questi paesi, governi autoritari, democrazie fragili, quindi con degli effetti poi a catena, non solo sulle persone in movimento, ma anche sulle popolazioni locali. Questa dimensione intrapresa, diciamo, con l'idea di combattere il traffico di esseri umani, il contrabbando o la lotta al terrorismo, poi viene sviata dall'uso iniziale o dichiarato. Abbiamo numerose ricerche e inchieste giornalistiche che mostrano come siano invece usate per limitare lo spazio pubblico e la libertà di espressione e vengano usate contro attivisti, giornalisti, difensori dei diritti umani e sulla popolazione in generale. La forma che questa esternalizzazione attraverso la tecnologia prende può essere l'equipaggiamento diretto di forze di sicurezza, di forze di polizia o di confine, l'addestramento, il finanziamento delle operazioni, l'approvvigionamento, ma anche la facilitazione delle esportazioni di apparecchiature, e anche la promozione di leggi che consentono l'utilizzo di questi strumenti di sorveglianza. Ricordiamo in paesi che hanno molte meno o anche non affatto tutele per l'utilizzo di queste tecnologie, come invece pur con i limiti ci sono comunque in Europa. In più, in questo contesto dobbiamo anche inserire la creazione di sistemi di identità biometrica che, con lo scopo dichiarato di favorire l'innovazione e l'avanzamento, il progresso di vari paesi, vengono utilizzati come un altro modo per condividere i dati delle persone con le autorità dell'Unione Europea e contribuire alle espulsioni dall'Europa. In questo senso, i programmi di finanziamento europei comprendono la fornitura di attrezzature, la formazione di funzionari e di nuovo l'influenza sulle leggi dei paesi beneficiari. Abbiamo esempi in questo senso di progetti multimilionari che prevedono il potenziamento delle capacità delle autorità di paesi terzi in materia di operazioni di polizia su monitoraggio di social media e open source intelligence, raccolta di impronte digitali, estrazione di dati dai telefoni cellulari e altre tecniche investigative. Sono tutti progetti spesso classificati come smantellamento di reti criminali contro la tratta di esseri umani, ma non c'è praticamente nessuna garanzia che non vengano usati altrimenti, e anzi iniziano ad esserci ormai numerose prove che questo tipo di attrezzature o anche di formazione che viene data dall'Agenzia Europea per la formazione alle forze di polizia venga poi invece utilizzata in altro modo. Quindi in un contesto che resiste al controllo pubblico e alla responsabilità, in cui il settore militare e quello della sicurezza privata hanno interessi ad espandere l'architettura della sorveglianza, l'infrastruttura, è fondamentale che la società civile si faccia portavoce delle violazioni che avvengono alle frontiere europee anche attraverso l'uso della tecnologia. In questo senso c'è una corsa alla nuova tecnologia, alle telecamere, ai droni, all'elaborazione di dati biometrici, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, numerosi strumenti, a prescindere che funzionino o meno, a prescindere che siano discriminatori o meno, c'è questa corsa alla dimensione tecnologica, alle nostre frontiere, ma anche appunto alle frontiere che non sono quelle geografiche dell'Europa, ma che l'Europa ha interesse a spingere sempre più a sud e sempre più nei paesi di provenienza o di transito delle persone migranti.